Oggi nello switch di questa settimana mi fa piacere di chiudere la settimana con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
Luca, io mi trovo un po' in difficoltà su una cosa, quindi ti passo la patata bollente a te.
Grazie.
Allora, io onestamente non mi sento di dare spazio a personaggi di cui non ho grandissima stima e non mi sento di andare dietro a tali personaggi. È chiaro che però suddetti personaggi stanno facendo dei nomi che vanno fatti e che aprono la vicenda legata alle scommesse su piattaforme clandestine in maniera ampia, e ora dopo ora partono questi countdown che io mi fanno arrabbiare molto, perché sinceramente vorrei, in un paese civile come ritengo essere l'Italia, che se c'è un'inchiesta venga fatta tutta un'inchiesta, un'indagine, che poi al limite magari si possa tutti insieme annunciare quello che è venuto fuori dall'inchiesta, compresi i nomi e compresi i provvedimenti. A me questa cosa di fare un countdown ora per ora e far fuori dei nomi mi spaventa, perché non penso tanto al personaggio in questione ma a chi da determinate informazioni al personaggio in questione. Ti ripeto, è una tematica difficile, però noi dobbiamo purtroppo anche analizzarla.
No, su questo non c'è dubbio. È evidente che c'è una fuga di notizie, se vuoi chiamarla così. E questa fuga viene in qualche modo filtrata e data in pasto ai tifosi o a gente normale, con una logica di ascolti, di visibilità. E quindi nella situazione difficile che stanno vivendo, chi adesso è indagato e chi non sappiamo, magari potrà esserlo, c'è anche questo ulteriore stillicidio.
Detto ti sembra questo, normale un countdown no. Alle 2, alle 4, alle 6, cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Io non lo so veramente.
No, anche perché generalmente io parlo per me.
Sì, certo,
generalmente uno cerca di raccogliere tutte le informazioni che ha e poi le dice. Se ne dovessi scoprire delle altre, le dico quando le scopro, non è che do l'appuntamento in piazza.
Altrimenti è sensazionalismo, però, non è più informazione.
Sì, oppure è informazione con sensazionalismo insieme,
esatto,
comunque.
Esatto.
Su questo diciamo che questa è una, come posso dirti, un affetto collaterale, no? di una vicenda che effettivamente ha dei contorni decisamente più seri rispetto a come vuole essere mostrata.
Però è chiaro che tiene un po' sotto scacco tutto, compreso la nazionale. Certo, per Spalletti non è proprio l'inizio dei sogni, Luca. Diciamo che però gli strumenti intanto per...
Io penso che in generale anche la fuga di notizie abbia accelerato un processo, per esempio nei confronti di
Tonali
e di Zaniolo, dando anche un colpo all'immagine della nazionale, perché magari la notifica dell'inchiesta su Tonali e Zaniolo sarebbe arrivata in tempi diversi, magari anche per delle logiche investigative da parte delle autorità che stanno indagando su questa vicenda, che magari aspettavano di poter acquisire ulteriori indizi o prove o testimonianze o notizie in base a quello su cui stanno lavorando, di cui stanno lavorando. Quindi ci può essere anche questo tipo di difficoltà ulteriore, no? Rispetto a questa modalità di comunicazione. Rimane un problema che va affrontato per quello che è, perché la situazione è una situazione seria. Sì. Non grave, ma seria.
Però hai detto una cosa molto importante, Luca, perché anche questo, ecco, per... Io capisco poi gli utenti, gli ascoltatori, i lettori che sono anche un po' sballottolati, non sanno da dove vengono le notizie, chi sono, cioè è chiaro che non è il personaggio in questione che ha fatto andare la polizia a prendere, è chiaro che c'è un'indagine che è partita tempo fa, fuga di notizie che è stata raccolta da un personaggio che evidentemente per fare per avere il proprio tornaconto ha cominciato a dire nomi venendone in possesso, e questa è la cosa grave, chissà come. Questo fa sì che chiaramente gli organi competenti, che già avevano adocchiato, già erano informati sui fatti, abbiano accelerato poi quelle che sono delle cose che magari da prassi avrebbero richiesto più tempo, come avevamo detto noi in apertura. Poi vengono dette tante inesattezze, ieri abbiamo sentito anche della questione di Fagioli. Io credo che bisogna poi distinguere intanto l'uomo dal professionista. L'uomo va tutelato davanti a quello che può essere una fragilità, una debolezza, una malattia, poi si capirà che cos'è. Il professionista giustamente va punito laddove viola quello che è un articolo del codice di giustizia sportiva che sottoscrive nel momento in cui fa un contratto. Però da qui a raccontare inesattezze, tipo che un giocatore non è andato in tournée per motivi legati a questa cosa qua, quando sappiamo che Fagioli era il braccio ingessato durante la tournée, capisci? Io ho paura molto quando poi dopo si strumentalizzano delle vicende in mezzo a due verità, racconti tante bugie che però poi vanno a danneggiare l'uomo.
Questo purtroppo succede sempre, spesso, anche in tante altre circostanze di cui abbiamo parlato. L'accuratezza dell'informazione deve essere alla base e alcune situazioni non possono essere frenate, perché poi bisogna saper riconoscere dove potersi andare a informare. Questa è la sfida che secondo me in generale ha l'informazione nei prossimi anni, no? Perché è evidente che ormai l'accesso all'informazione arriva dappertutto, poi un conto se l'informazione la dà il Corriere della Sera, un conto se la dà il giornale condominiale. Ci sono delle professionalità che in qualche modo possono aiutare i tifosi, gli utenti, i cittadini ad essere informati meglio o peggio, anche in funzione del proprio punto di vista, ma questo è un discorso in generale, non è relativo allo specifico. Quindi è evidente che poi all'interno di una situazione che ancora non è chiara, perché c'è un'indagine ancora in corso, le illazioni corrono, le voci corrono, non è detto che tutte le voci a cui si fa riferimento siano delle voci corrette. Rispetto a quello che sappiamo in questa vicenda, c'è stata sicuramente una violazione, come dicevi tu, del codice di giustizia sportiva. C'è anche una questione penale che deve essere chiaramente verificata,
certo.
E quindi da questo punto di vista vige il garantismo, perché sai benissimo che questa inchiesta nasce, come spesso succede per le cose che coinvolgono il calcio, all'atere di un'altra inchiesta per un altro reato che la magistratura stava vagliando, quindi si sono imbattuti in questa situazione. Sembra che, perlomeno dalle informazioni che sono state raccolte, si sia incappato nel nome di Fagioli, e che poi Fagioli stesso abbia consegnato nell'autodenuncia che lui stesso ha dichiarato di aver fatto i propri strumenti tecnologici, da cui poi si sono risaliti ad altri nomi di altri colleghi, compagni che hanno evidentemente violato il codice di giustizia sportiva. Come dicevi te, da un lato c'è la vicenda umana, e quindi cercare di capire, di non lasciare soli questi ragazzi in un momento sicuramente difficile per la loro carriera, ma anche della loro vita, perché poi bisogna sempre capire alla base, esatto, che tipo di ragionamento c'è stato, perché come dicevi te sono diversi gradi, no? Si va dalla leggerezza alla malattia, quindi intanto bisogna capire questo,
esatto,
e di questo chiaramente noi non possiamo sapere, perché bisogna essere conoscenti della vita di tutti i giorni di questi ragazzi, quindi anche cominciare a pensare che Tizio Caio possa essere affetto dalla ludopatia. La ludopatia è una malattia grave,
certo.
C'è gente che rovina la famiglia per giocare, purtroppo,
certo.
E quindi è un tema molto serio. Ci può essere anche però un discorso di leggerezza, come dire, certo, sì, vabbè, tanto lo faccio, ho tempo libero, faccio una scommessa, cosa vuoi che succeda, nonostante si sappia, e lo sanno benissimo i giocatori, perché tutte le società, soprattutto le società più grandi, fanno proprio corsi all'interno dei propri club sul match fixing, sulle scommesse, su quelle che sono le ripercussioni che ci sono. Spiegano molto bene tutto questo processo sin dalle giovanili in poi, perché tutti i tesserati non possono scommettere sul calcio, sulle piattaforme diciamo lecite, e naturalmente ovviamente su quelle invece illecite. E quindi poi bisogna andare a capire se appunto è stata una leggerezza, una moda, una bravata, oppure invece se si tratta di un problema.
Esatto, ma tu come sai molto bene, purtroppo per qualcuno la fretta di dare notizie è diventato calpestare la notizia stessa e calpestare anche la sensibilità comunque di chi c'è dietro, perché bisogna prima essere certi della colpa, capire cosa ha portato a quella colpa e poi dopo eventualmente mettere giudizi, però prima dal punto di vista giuridico, e poi il giornalista può raccontare e poi il resto può accodarsi a quello che può essere il giudizio, però su dati di fatto reali, concreti, non su illazioni che vanno a distruggere famiglie, persone e a toccare sensibilità altrui. Quindi ci vuole grande rispetto, che purtroppo mi sento di dire non tutti riescono ad avere. Questo è un grande peccato. Luca, chiaramente questo sta avendo dei risvolti anche dal punto di vista, avrà dei risvolti anche dal punto di vista del mercato, perché adesso si capirà quale sarà la responsabilità eventualmente di Fagioli. Ti chiedo anche qual è la responsabilità eventuale della Juventus, perché ce lo chiedono in tanti. Io più o meno la risposta la immagino, ma la voglio far dire a te, e soprattutto facciamo anche una distinzione, perché per adesso stiamo parlando di scommesse nel calcio e non di calcio scommesse, che sono due rette, certo, parallele che non si incontrano, certo. Poi è chiaro, ne vengono coinvolti 40, si viene a scoprire che c'è un intreccio di strade e allora diventa un'unica strada, però per ora sono cose separate, quindi quando è così è più la responsabilità del calciatore, che però non ricade su quella della società, giusto?
Assolutamente, esatto. Assolutamente. Intanto per quello che dicevamo prima, cioè che le società, soprattutto le grandi società, fanno proprio dei corsi ai propri dipendenti per informarli e sollevarsi, se vuoi, anche da questo tipo di responsabilità. C'è anche un'attività di conoscenza, no? dei propri giocatori, per cui magari con alcuni può essere più incisivo piuttosto che con altri. Però per quanto riguarda i comportamenti individuali, che non vanno a ledere l'articolo 1, quindi il codice di lealtà della giustizia sportiva, non c'è responsabilità oggettiva né diretta, tantomeno per le società. Qui noi ne parlavamo ieri, io per esempio ero a Solomeo per il Golden Boy, sì, con Sky, e naturalmente c'era il direttore di Tutto Sport Vattago, c'era Marotta, c'era Federico Pastorello, c'era lo stesso Brunello Cucinelli, con cui abbiamo parlato naturalmente di quella che poi è diventata la notizia del giorno, no? Però a differenza, e su questo eravamo un po' d'accordo tutti, anche negli interventi che abbiamo fatto su Sky nella serata di ieri, che c'è una grande differenza, perlomeno per le notizie che ci sono adesso e per quello che abbiamo saputo, per quello che sono le notizie certe su cui possiamo basare i nostri giudizi, c'è una grande differenza rispetto agli altri, le altre inchieste sul calcio scommesse. Qui si tratta di scommesse sul calcio, lì c'era una frode diversa, appunto si andava sull'articolo 1, sulla combine delle partite, cioè si scommetteva sul fatto che io potevo far perdere la mia squadra o che ho fatto dei tentativi per far perdere la mia squadra. Lì si tratta proprio di un truccare le gare e poi scommetterci sopra. Qui si tratta soltanto, almeno rispetto a quelle che sono le informazioni del nostro possesso finora, di una situazione diversa. Cioè io scommetto, adesso ripeto, non so se per noia, per una bravata o per una malattia, una problematica, su un evento sportivo su cui io non ho alcun tipo di controllo, cioè scommetto effettivamente, come magari può succedere anche a noi, no? Di andare su internet o alla SNAI e dire: secondo me stasera vince l'Inter, mi mirano la Juve. E c'è chi punta 10 euro, c'è chi ne punta 100, c'è chi ne punta 100.000. Ecco,
certo.
Poi, però ripeto, dal punto di vista del codice di giustizia sportiva, i giocatori tesserati non possono scommettere sul proprio sport. Questa è una cosa che sanno anche i bambini.
Beh certo, figurati loro che firmano il contratto e fanno appunto i corsi che hai detto tu. Quindi per il resto aspettiamo e vediamo quello che succederà. A proposito, apro e chiudo la parentesi di Golden Boy, direi che Bellingham è proprio il prototipo, no, del Golden Boy, cioè proprio un assist facile quello lì. Meglio di lui in questo momento per età, per prospettiva.
Io ce ne sono tanti altri bravi, sì. Perché scherzavamo poi con Marotta che bastava scegliere a caso,
sì,
andava bene anche uno di denti,
sì, sì, assolutamente. Musiala, però io su Bellingham ti posso dire una cosa, sarà una follia, io ci vedo tante volte Zidane in alcuni movimenti, nella fisicità, nella tecnica. Forse esagero, forse ho ancora negli occhi Zidane della serata. Perché
l'hai visto lunedì?
Sì, forse sì. Però Bellingham, ecco, il giocatore che ti mette fisico, ti mette tecnica, è proprio il prototipo ideale di giovane di questa generazione, no?
È un attaccante moderno. È un attaccante moderno, fai fatica anche a dargli un ruolo specifico.
Esatto,
no?
Esatto, che sarebbe il centrocampista, però segna come un attaccante.
Esatto, bravo, ha una grande cadote realizzativa, una grande tecnica, ha fisico, come dicevi te. In questo momento poi sembra baciato dal Signore, no? Nel senso che ogni cosa che fa gli riesce non bene, benissimo, e quindi è andato a raccogliere proprio l'eredità di due giocatori completamente diversi ma che hanno scritto la storia del Real Madrid negli ultimi 20 anni, ovvero Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ed è un giocatore diverso da entrambi, nonostante è andato a raccogliere quel tipo di eredità, la raccolta sia sul campo che a livello mediatico in questo momento. Non mi ricordo chi in questi giorni ha proprio detto che è andato ha capito o perlomeno ha intuito, come un po' tutti, no? che il dualismo Cristiano-Messi si è spostato altrove, e questo vuoto invece di essere riempito da Mbappé o da Haaland, che sembravano gli eredi designati, in questo momento sembra essere l'obiettivo di Jude Bellingham.
Adesso apro e chiudo un'altra parentesi. Abbiamo chiuso la parentesi calcio, poi la riapriamo perché mi segnalano dalla redazione, purtroppo vedi, la cosa poi triste è questo countdown che è insopportabile, che pare che il personaggio in questione, che io fatico proprio a nominare, quindi lo chiamo personaggio, tanto ci capiamo, avrebbe detto che in giornata farà nome anche di 3 presidenti. Capisci che qui comincia a diventare una cosa, a parte stucchevole, ma anche più pericolosa, che poi se si coinvolgono anche dei presidenti, vediamo. Non so, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Penso che fin quando non si sanno nomi, eccetera, sulle relazioni c'è poco da dire, però sarebbe preoccupante.
No, io penso che sulle indiscrezioni non si debba neanche commentare.
Esatto,
poi
esatto.
Quando
poi
arrivano, cioè, ognuno fa il proprio percorso per sì, riuscire a capire se ci sono altri nomi oppure no.
Sono d'accordo, certo, se è così bisogna interrogarsi su chi gli passa determinate informazioni. Detto questo, rintrecciandosi comunque su questa vicenda, è chiaro che la Juventus adesso dovrà fare i conti di per tutta la stagione di dover fare a meno, per motivi diversi ma simili in certi versi, di Pogba e di Fagioli, due centrocampisti che non erano esattamente due riserve, ma proprio due giocatori sui quali magari Allegri puntava tantissimo, la Juventus puntava tantissimo. Bisogna tornare necessariamente sul mercato. Ti chiedo quali sono i nomi su cui punterà Giuntoli concretamente e quanto c'è di concreto su un possibile ritorno di Bernardeschi. Ti aggiungo che noi qualche verifica nostra l'abbiamo fatta, il giocatore verrebbe a piedi, è chiaro che si tratta però di eventualmente un prestito anche di 6 mesi, anche perché dal punto di vista fiscale converrebbe sia alla Juventus sia soprattutto al giocatore.
Allora, Bernardeschi con Pogba e Fagioli c'entra poco.
Sì, certo, certo, no, è un di più per diciamo dare anche numericamente qualcosa in più ad Allegri, poi cercando un centrocampista per sostituire Pogba e Fagioli, fondamentalmente.
Sì, sì, sì.
Cioè, Bernardeschi diciamo può fare anche la mezzala, però.
Esatto. Nel discorso tattico, se vogliamo addentrarci in questo argomento qua, alla Juventus serve proprio un centrocampista.
Esatto.
Bernardeschi, per carità, la mezzala la può anche fare, perché è un giocatore duttile tatticamente, però è più esterno, sia offensivo. Diciamo che come mezzala, perlomeno per come sta giocando adesso la Juventus, sì, per carità, potrebbe anche trovare spazio, ma non sarebbe la risoluzione dei problemi. Io credo che la Juventus non abbia ancora individuato un nome, anche perché le questioni sia di Pogba che quella di Fagioli sono veramente abbastanza recenti, quella di Fagioli è recentissima, e quindi non credo che ci sia già un piano. Sicuramente ci sarà l'intenzione di andare, c'era già a prescindere, figuriamoci ora, no?
Sì, sì, certo.
A questo punto nasce proprio un'urgenza, neanche una necessità, un'urgenza, o anzi, ragionavamo sempre ieri pomeriggio anche insieme a Giovanni Guardarà in onda sulla la possibilità, magari anche lo stesso Allegri possa in qualche modo modificare anche l'assetto tattico per giostrare su un centrocampo a 2 invece che a 3. Quindi queste magari saranno degli accorgimenti, sì, che lo stesso Allegri potrà prendere in considerazione, su cui magari potrà cominciare a lavorare in attesa di gennaio. Diciamo che il grande obiettivo di mercato di gennaio per la Juventus sarà certamente un centrocampista. C'è anche uno spazio economico, no? Al di là della ricapitalizzazione che è stata recentemente fatta dalla Juventus, che in realtà serve soltanto per mettere ulteriormente in equilibrio i conti, la vicenda Pogba di fatto regala uno spazio economico alla Juventus per potersi permettere un'operazione anche di un certo rilievo, perché sai benissimo che lo stipendio all'ordine di Pogba per i prossimi anni
sì, è il minimo sindacale,
può essere reinvestito, no? Quindi sì, adesso vedremo come andrà avanti la vicenda Pogba da questo punto di vista, però la Juventus sa che ha a disposizione un buon margine per poter fare dell'operazione di mercato, un'operazione di mercato importante.
Højbjerg e Thuram, Kjaer-Pedersen e Thuram potrebbero essere due nomi sul taccuino di Giuntoli.
Sono stati due giocatori che la Juventus ha avuto a lungo nel mirino. Io penso che tutti quelli di cui abbiamo parlato quest'estate in questo momento siano vagliati nuovamente da Giuntoli e da Manna.
Esatto, ti faccio anche un altro ragionamento. Ieri abbiamo avuto qui in esclusiva, erano le 12:15 circa, Eusebio Di Francesco, peraltro oltre a essere un tecnico che sta dimostrando quanto sia cresciuto, una persona squisita, ma questo lo conoscete, lo sapete bene anche voi che ci avete a che fare spesso, parlando un po' con lui tatticamente di Sulé, Lui ha detto non ha nulla da invidiare a Berardi, è molto simile a Berardi, l'unica cosa che deve migliorare chiaramente lo farà con l'esperienza, non deve andare a cercare per forza il gol a effetto sotto l'incrocio, basta che prende la porta come fa Berardi e la crescita è fatta, ed è anche un giocatore che sa fare bene la fase difensiva. La Juventus era sulle tracce anche di Berardi, non è che magari ci ripensano e dicono io intanto mi prendo Bernardeschi e tecnicamente lo posso adattare anche lì, finito la stagione mi riporto a casa solo e non spendo soldi per Berardi, può essere anche questo un ragionamento?
Sì, io credo che Berardi se si muove da Sassuolo non si possa muovere a gennaio.
Anche io lo credo.
Altrimenti l'avrebbe già fatto. E penso, ripeto, che oggi la Juventus abbia una necessità a centrocampo e non sull'esterno, anche perché poi Berardi avrebbe comportato alla Juventus anche un cambio di sistema di gioco. Oggi la Juventus Chiesa l'ha spostato in attacco, al di là del fatto che serve un giocatore con quelle caratteristiche lì, e Allegri gli ha chiesto una contribuzione realizzativa più importante rispetto a quello a cui lui è abituato, e credo che abbia risposto anche in maniera positiva sul campo, ma altrimenti se no la Juventus avrebbe potuto giocare con le tre punte davanti, quindi avrebbe fatto parte di un progetto tattico anche diverso. Non si cambiano le cose così in maniera così importante nel calciomercato di gennaio. Io credo che dovremmo concentrarci sul centrocampista, sinceramente. Sulé fa parte di un percorso, è in prestito secco, se non ricordo male, al Sassuolo,
sì,
non c'è un diritto
sì,
di riscatto.
Sì. No, prestito.
Oggi a testimonianza del fatto che al Sassuolo interessava molto avere quel tipo di giocatore, quindi non si è messo troppo a discutere con la Juventus su quella che poteva essere la cifra, perché tanto poi se avesse fatto particolarmente bene, comunque la Juventus l'avrebbe controriscattato. Se non avesse fatto bene poi ti metti a parlare con il Sassuolo e vedi se magari prolungare l'esperienza, insomma capire quali possono essere i margini di manovra, ma la necessità della Juve era quella di far giocare il ragazzo con continuità e di farlo maturare definitivamente. Credo che questo tipo di percorso sia stato centrato, no?
In pieno, direi. Ti rubo proprio un ultimissimo minuto, dulcis in fundo. Questa è stata la settimana, a parte è successo di tutto, la vicenda di Ronaldo che non può tornare in Iran per i motivi che sappiamo, che sono veramente francamente avvilenti anche lì, però quelli sono motivi anche politici da trattare, che sarebbe complicato, l'invasione di cinghiali al Viola Park, tante cose strane sono successe ieri. Tra le varie storie, la cosa più seria che però ha inquietato molto la settimana dei napoletani è il futuro allenatore, perché Garcia prima palesemente sfiduciato, poi chiudiamo con Conte che però a un certo punto ci ripensa, dice no, io voglio dedicarmi ancora alla famiglia, allora devo ritornare da Garcia. Ieri c'è stato questo incontro e molti dicevano magari lo sta allontanando, poi litigi con Meluso e con Micheli, insomma la situazione sta un po' sfuggendo di mano. Come potrà rientrare Garcia in un gruppo sfiduciato, cioè da sfiduciato in un gruppo di lavoro, ti chiedo?
Come potrà rientrare? Non lo so, di sicuro la settimana se è stata difficile, è stata la settimana più difficile per Garcia. Perché le parole di De Laurentiis non possono non aver avuto un peso all'interno dello spogliatoio. Io penso che i confronti, per quanto duri, possano sempre servire, dal momento in cui, soprattutto in questi casi, rimangono all'interno della società, per cui uno è evidente che non può essere soddisfatto di come sta andando il cammino iniziale di questo nuovo Napoli, ma se la delegittimazione arriva all'esterno poi diventa complicato poter fare un passo indietro, perché magari ci si rende, in qualche modo si legittima il malumore. Poi dipende sempre da quanto e da come questi confronti interni riescano ad arrivare soprattutto all'interno dello spogliatoio e in che modo, perché poi a un certo punto il presidente chiaramente ha tutto il diritto e tutto il dovere di poter battere anche delle strade per poter migliorare la situazione. Io posso anche capire il punto di vista, se posso cambiare con il migliore che c'è in questo momento lo faccio, altrimenti sono convinto che quello che ho non è inferiore agli altri che posso prendere, quindi può essere in qualche modo anche un riconoscimento nelle qualità di Garcia, ma questo concetto, qualora fosse vero, deve essere passato nel miglior modo possibile alla squadra, in primis.
Sì, altrimenti veramente si fa molto dura e complicata. Quali sono i nomi? Sfumato Antonio Conte, ti saluto.
No, Garcia.
Null'altro, cioè non c'è la possibilità che si apra la strada per Tudor, magari
non,
c'è ancora una
non
settimana.
Credo non credo a te, non credo a te.
Quindi si va avanti con lui. Segno della croce, la chiesa al centro del villaggio, tutti con lui, altrimenti la situazione si complica. E credo che per De Laurentiis, come per tutti i presidenti delle squadre di Serie A, centrare la Champions milionaria di quest'anno è un obiettivo fondamentale. Chi la manca dopo sono cavoli amari, penso, Luca. Direi di sì. Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, Luca.
Ciao.
Noi torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, Rotocalcio, tutto mercato web. Vi aspetto. E poi, insomma, abbiamo Luca Callamai che recuperiamo dopo che, insomma, ieri abbiamo avuto come ospite Sebi Di Francesco. Quindi mi fa piacere chiudere la settimana parlando con Luca Callamai. Poi Alain Balneghi, i vostri messaggi che ho trascurato, ma perché erano temi talmente importanti da affrontare, ma adesso che rientriamo condividerò tutti i vostri messaggi con Lorenzo Di Benedetto e poi con tutti gli altri ospiti. Vi aspetto.